Jack Meets, le interviste del magazine musicale di Radio Popolare. Jack Meets, le interviste del magazine musicale di Radio Popolare.
L'intervista che vi proponiamo oggi a Jack Meets è un'intervista realizzata con Dario Brunori, che è venuto a trovarci nei nostri studi intanto per parlarci di una nuova canzone che si chiama La Ghigliottina e poi per iniziare ad anticipare un racconto del lavoro fatto per la pubblicazione del suo nuovo disco che uscirà nel 2025, accompagnato anche da un tour. E poi abbiamo parlato evidentemente anche di altre cose, del suo passato, della sua evoluzione artistica, in una chiacchierata confidenziale e semiseria, come ci piace sempre fare con Dario Brunori. Eccola qua. Iniziamo in modo ordinato e composto, dando un caloroso bentornato a Dario Brunori sulle frequenze di Radio Popolare.
Grazie, un caloroso bentrovato a te e a Radio Popolare.
Allora, è un po' in effetti che sentivamo la tua mancanza, non soltanto come interlocutore, come intervistando, ma anche e soprattutto come cantautore. Hai scritto una canzone nuova, abbiamo ascoltato La Ghigliottina. Partiamo da qui, nuovamente andando con ordine. Questa canzone da che lavoro esce? Che cosa racconta di quello che hai fatto nell'ultimo periodo?
Beh, da una parte racconta un periodo in cui c'è stato da parte mia un ritorno alla terra, nel senso che nel disco precedente, in Chip, che poi avevo in qualche modo semplificato con proprio sto Petti Rosso, mi sembrava di aver scritto un disco che stava un po' per aria, anche volutamente. Invece, come sempre, poi quello successivo un po' rinnega le intenzioni del precedente, un po' per necessità proprio così artistica, un po' proprio perché la vita di questi ultimi anni è stata una vita di radicamento, cioè dopo il Covid c'è stata tutta una serie di scelte nella mia vita che mi hanno fatto rimettere i piedi per terra. E chiaramente quando rimetti i piedi per terra inevitabilmente cominci a guardarti intorno, ritorni a guardare intorno anche ai fatti di attualità o comunque a quelli che sono gli argomenti di dibattito magari che no, capita di reiterare nel corso di tavolate, cene o comunque anche così per strada sui social, per cui è venuto fuori questo pezzo che in realtà era una fusione di due canzoni che giravano più o meno intorno a questo argomento. Uh-huh. E poi con una buona intuizione di Riccardo Sinigaglia, che ha prodotto questo brano così come tutto l'album che verrà fuori a breve, ha creato questa sorta di crasi, così l'abbiamo definita, che mi ha messo un po' in crisi.
La crasi che mette in crisi è una roba brutta.
C'è molta crasi, c'è grossa crasi in questo pezzo e anche nell'autore, ma è stato benefico perché secondo me ha tolto un po' quella mia cattiva abitudine di fare pezzi molto lineari, no? Per cui racconto che quasi porto per mano l'ascoltatore. In questo Riccardo è stato molto bravo su tutto il lavoro che abbiamo fatto, cercare di spezzare un po' questo mio schema di coerenza lineare, e quindi sono molto contento del risultato finale.
Ritornerò con piacere ed entusiasmo sul discorso della collaborazione con Riccardo Sinigaglia e sulle session, insomma, che porteranno poi ad ascoltare un album nuovo di Brunori Sas. Però mi incuriosiva tornare indietro rispetto a quello che ci stavi raccontando, perché in fondo Chip credo sia un disco molto importante per la tua storia, il tuo percorso, e contemporaneamente anche un album che non per sua volontà né per la volontà di nessuno ha vissuto anche un periodo un po' turbolento come tutti noi. Sì. Quindi io mi ricordo un tour che evidentemente aveva anche se non delle ambizioni, comunque il vento in poppa, visto che il disco stava andando benissimo, eccetera, eccetera. E poi, come sappiamo, è arrivato il Covid e ha cambiato i programmi di tutti quanti, non soltanto di Brunori. E dicevi, ti ha fatto fare delle scelte. Io oggi, pensando a questa chiacchierata, a un certo punto, sempre per voler fare lo scemo con te, è una cosa che facciamo da quando ci conosciamo, pensavo, ecco, bentornato nella tua città del cuore, dato che per un certo periodo io ho avuto la sensazione, ma qua Dario mi diventa milanese, qualche anno fa, no?
Sì.
E poi invece, appunto, non è successo, e anzi io ho la sensazione, anche sentendoti raccontare delle cose, avendoti sentito raccontare delle cose in questi anni, vedendo quello che stai facendo, che tu paradossalmente in questi anni sia invece tornato a essere estremamente radicato nel tuo luogo natale, nel tuo paese, nella tua terra. Ecco, questo momento e questo passaggio mi interessa, perché mi chiedo anche quanto abbia influito su quello che hai scritto, su quello che hai in testa, sul modo in cui interpreti la musica oggi.
Ma da una parte è stato cioè quel periodo là che appunto tu raccontavi, mi ha, come per tutti, chiaramente mi ha dato l'idea, a volte anche forse esasperata, no? Di quanto fosse velleitaria tutta una serie di... No, di velletare, quanto fossero velletare tutta una serie di aspirazioni, progetti, eccetera, eccetera. Quindi è come se mi fossi ridimensionato, perché è stato uno shock così forte, chiaramente è molto più drammatico per chi l'ha vissuto sulla propria pelle in maniera tragica, ma per ognuno di noi penso che sia stato, no, una sorta di linea con cui poi alla fine ognuno di noi ha dovuto fare i conti. Nel mio caso ha spinto forse qualcosa che da tempo di cui necessitavo da tempo, cioè una sorta, avevo come l'impressione di stare in una sorta di limbo, no? Sempre con un piedino di qua e un piedino di là, anche in questa scelta di cui parlavi tu, anch'io mi sono detto a un certo punto, no, ma effettivamente, ma forse adesso me ne vado a Milano, faccio la scelta che sembra essere teleguidata da tutta la ma anche perché, no, ci sto bene in città, l'ho detto più volte, cioè io ci sto bene, non è che sono una apologeta del paese, della mia realtà, e in qualche modo mi dispiaceva pure ricalcare sempre lo stereotipo del cantautore che sta nel paese, che sta in campagna, mi rompeva pure le palle sta visione. Però a un certo punto invece quel periodo là mi ha proprio fatto dire, ok, forse anche per risposta a tutto quello che stava accadendo, ok, adesso è il momento di piare delle decisioni, cioè basta sto balletto, perché comunque poi ti sfianca da un certo punto di vista, anche dal punto di vista, parlo, familiare,
certo,
personale, non solo da un punto di vista musicale, che poi per me è sempre un riflesso. E adesso sono molto convinto di questa scelta, un po' perché mi ha messo in pace e quindi mi ha chiuso quel file là che era sempre, e anche perché mi ha dato l'idea di come posso pensare un secondo tempo, no? Citando i poeti, e della mia carriera, chiamiamola così, perché evidentemente dopo 6 dischi, dopo 5, diciamo, questo sarà il 6º, è chiaro che bisognava anche fare delle scelte in quella direzione. Ho sentito e avvertito in quel periodo là di pausa che ero andato un po' a testa bassa, quindi non è che io mi penta del lavoro che ho fatto con Chip, però mi sembra che Chip abbia chiuso per me un ciclo, e che inevitabilmente quel tipo di pausa mi ha fatto, da una parte mi ha messo molto in crisi, cioè nel senso ho avuto l'impressione in quel periodo là, vuoi forse proprio perché, come dicevo prima, mi sembrava tutto molto velleitario, c'è stata una parte in cui ho detto, boh, ma io mo che c'ho da dire. Infatti nella Ghigliottina, che è stato il primo pezzo scritto in quel periodo, esce come primo pezzo, ma anche perché l'ho scritto abbastanza presto rispetto a tutti gli altri, chiudo il pezzo dicendo proprio cosa bisogna cantare oggigiorno, e in quella frase c'era proprio un reale dubbio anche, cioè, su me stesso, su cosa dovessi cantare, che mi sembrava di avere un po', no, intrapreso un sentiero che probabilmente mi avrebbe permesso di andare avanti anche col pilota automatico, e che invece volevo evitare. Non so se ci sono riuscito, ma il tentativo, sicuramente anche nella collaborazione con Riccardo, nella scelta di Riccardo, era proprio quella di creare un po' di shock in quella vicenda. Quindi Da una parte, rispondendo con questo lungo panegirico alla tua domanda, mi sono radicato nella vita ordinaria e allo stesso tempo ho cercato invece artisticamente di sradicarmi.
E questa cosa secondo me ti fa onore, dato che credo che poi per molti artisti in realtà a un certo punto questa cosa che dici del arrivare alla sensazione di poter poi proseguire un po' con il pilota automatico è forse quasi un traguardo, mentre invece tu nel momento in cui hai avuto questa sensazione te ne sei liberato, ti sei scrollato di dosso questa possibilità, e credo che questo anche per chi ha ascoltato in questi anni la tua musica sia estremamente interessante, perché apre, si chiude un ciclo, se ne apre un altro e quindi si aprono anche delle possibilità nuove, inedite, diverse per interpretare quello che poi fai, che è scrivere canzoni. Ugualmente io in questo brano, in La Ghigliottina, ci trovo però anche una chiave che credo sia una delle di quelle centrali della tua poetica, cioè il fatto di riuscire a riportare anche dei discorsi che possono essere di ampio respiro, poi a un'esperienza molto quotidiana, cioè l'idea di collegare una difficoltà a leggere il presente, riportarlo a quelle cose che ci si dicono appunto nelle grandi tavolate, è in fondo quello che tu hai fatto fin dall'inizio, e volevo arrivare qui, forse proprio il tuo radicamento sulla terra, nel paese, in quel tipo di vita è parte di te, cioè alla fine forse ti sei accorto che quello è anche un elemento da cui
sì, ma infatti
non ti puoi spogliare.
Ma infatti secondo me, come si dice spesso ed è vero, no? Alla fine uno fa dei giri, no? Fa un percorso per ritrovarsi nello stesso punto, però con una consapevolezza diversa.
Certo.
Questo è quello che accade. È anche una forma di accettazione. Che ecco, in questo senso ti dico, una volta avevo difficoltà a capire, no? Anche nelle cose che leggo, io sono abbastanza amante di questi maestri orientali, no? E c'è sempre questa idea dell'accettazione, che però per me era sempre una rassegnazione, cioè non riuscivo a capire questa differenza fra l'accettazione e la rassegnazione, no? Quando ti dicono devi accettare, accettare. Per me questa cosa dell'accettazione non è mai stata così facile. Adesso devo dire che più o meno a livello esperienziale comincio a capire di cos'è l'accettazione, cioè comunque appunto, come dicevi tu, forse riconoscere che alcune componenti sono essenziali, cioè sei tu e nella tua essenza, il che non vuol dire che poi uno non debba comunque mettersi in discussione, però su alcune cose, come dire, poggiarsi, avere appunto la terra sotto i piedi è abbastanza importante. Poi comunque sto in un contesto così lontano, così periferico, che inevitabilmente quella roba là aiuta molto a mantenere una forma di lucidità verso l'essenza. Cioè da noi sono veramente, è tutto veramente, anche forse esageratamente essenziale, così essenziale che poi quando fai le cose, se stai in quel contesto, no, se bleffi anche verso te stesso diventa un po' impegnativo. Anche per questo per me è inevitabile provare a fare qualcosa di diverso, e che poi non sono neanche un amante della... Io non capito, non è che sono un amante, c'ho molti colleghi che sono amanti proprio dello stare in giro, del suonare, del palco, io non ho questa, no, che dico Madonna, adesso devo andare a suonare, cioè mi piace l'idea di andare a suonare, di andare in giro, di fare una chiacchierata con te, in un'intervista chiaramente, di parlare delle cose che faccio quando c'è qualcosa che per me è importante comunicare.
Certo.
Non ho l'amore, capito, per il tour, alcuni magari lo vivono anche così, per cui effettivamente può essere anche funzionale fare un disco per andare in giro, ed è del tutto lecito tra l'altro, anche perché non è che uno può avere sempre cose da dire, però mi sembra una prospettiva che altri hanno, a me invece magari mi interessa più stare un attimo fermo, vivermi delle cose e poi eventualmente riportarle in un disco.
Rispetto a quest'ultima cosa che stavi dicendo, invece con lo scrivere canzoni, o comunque in qualche modo fermare magari soltanto con un testo qualcosa che attraversa le tue emozioni, i tuoi pensieri, i tuoi ragionamenti, è una cosa che fa parte di te anche oggi o anche ieri, insomma, quando lavoravi su queste canzoni, indipendentemente dal fatto di devo fare un disco, oppure c'è comunque il bisogno per te di accendere quel motore?
Non, e questo è stato proprio il problema, che ho perso nel corso del tempo, ma forse è inevitabile quando diventa una professione, ho perso il rapporto genuino con la canzone. Quindi per me la crisi che ho vissuto, che poi non è che è stata una crisi drammatica,
no certo,
stavo comunque col sorriso e vivevo una vita felice, però diciamo artisticamente mi sono bloccato perché non avevo più quel rapporto sincero con la scrittura in generale, e poi chiaramente io mi soffermo molto su quella per canzone, però una volta io comunque scrivevo anche proprio al di fuori della canzone per cercare di capire delle cose di me, per entrare in relazione con delle parti di me, e purtroppo la scrittura di quel tipo lì è anche una scrittura che ti porta in zone in cui non vorresti stare. Cioè quando stai bene, come alla fine io ho una vita ordinaria assolutamente serena, e allora lì ti devi mettere un po' in difficoltà, per cui a un certo punto non è che vai proprio a scrivere, cioè nel senso ti devi un attimo forzare, oppure ti metti a fare delle cose che sono, appunto, quando dico pilota automatico è quando comunque reiteri uno schema dove non ti metti in gioco e non vai in quella direzione. Per cui il lavoro è stato soprattutto quello. E poi, ripeto, il risultato finale per me è sempre un risultato transitorio, perché non posso pensare con questo disco di aver capito tutto. Però sicuramente ho capito che se voglio fare qualche cosa che accende per primo me, devo in qualche modo mettere in discussione quella roba. Ed è comunque un po' come una volta Riccardo mi ha detto: Adà, te devi, perché comunque la sua romanità emerge veramente molto di più quando lo conosci che quando che dalla conoscenza artistica, ed è veramente una scoperta meravigliosa. Tra l'altro, io lo spingo molto a far uscire questa sua parte. E mi ha detto: Adà, sarà una sofferenza. Me l'ha detto tipo 2 anni fa quando abbiamo cominciato, e in effetti è stata una sofferenza, perché via via che vai avanti, sarà anche una questione d'età, sarà che comunque cominci inevitabilmente a pensare al pubblico, no? E quindi prima scrittura, che era una cosa clandestina, era una cosa dove tu tiravi fuori roba anche di te che non ti piaceva, e adesso quando sai che comunque quella roba, no, da quel cassetto ci vanno a guardare tante persone, un po' anche il pudore, un po' non ti permette di. E quindi il lavoro è stato soprattutto in quella direzione.
Riccardo Sinigallia è un produttore che nel corso della sua carriera ha già lasciato, diciamo, la propria impronta sul lavoro di più di un cantautore, e credo che la scelta di lavorare con un artista e un produttore come lui, pensando magari ad alcune delle collaborazioni precedenti che hai fatto ad esempio con Tachetto Goara, segni anche in questo caso un'evoluzione, dato che se magari un Tachetto Goara è uno straordinario interprete dell'idea che tu hai in testa e ti dà gli strumenti migliori per farla suonare come tu vorresti, forse collaborare con uno come Riccardo Sinigallia significa anche aprirsi alla possibilità che arrivino delle idee diverse da quelle che tu avevi in testa.
Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché Riccardo è un autore, quindi scrive. E questa cosa qui era proprio un mio desiderio, anche se lui era stato molto chiaro sin dall'inizio, perché comunque anche lui c'ha tutta una storia di produzione con altri artisti, per cui il suo interesse era un interesse innanzitutto, appunto, un patto iniziale di un'idea di rigenerazione, cioè mi ha detto: io ci sto se tu sei disposto a fare questa cosa, mi ha detto se l'altra strada non mi interessa. E comunque con l'idea che me la dovessi cavare da me, che lui mi facesse da specchio nel rapporto con la scrittura. Poi è chiaro che invece nel corso di tutto questo tempo ci sono stati dei lavori su cui abbiamo proprio coscritto, o anche semplicemente se non ha scritto delle parole, comunque le cose che ha fatto sui pezzi sono altrettanto lavori autorali, quindi c'è un lavoro autorale, poi c'è tutto un lavoro musicale, ma soprattutto ti posso dire il lavoro con Riccardo è proprio, l'altra volta l'ho definito come quei maestri zen che con la canna di bambù ti colpiscono alle cosce quando, cioè è stato quello il suo lavoro, cercare di togliermi la parrucca quando me la mettevo, cioè perché comunque inevitabilmente dopo tanto tempo, anche senza accorgertene, ma molte volte anche sapendolo intimamente, comunque giocavo il gioco facile. Quindi potrei parlare veramente ore di tutto il lavoro che abbiamo fatto, anche perché abbiamo fatto lunghissime chiacchierate, c'è stata un'esperienza molto bella. Io l'ho detto spesso ai miei amici, dico anche se non esce il disco sono contento lo stesso, perché è stato di grande arricchimento da tutti i punti di vista, ma sicuramente per il disco la cosa più importante è stato proprio questo, cioè la consapevolezza e la lucidità anche in fase di registrazione. Ecco, in questo devo dire che è stato veramente un lavoro incredibile, perché chiaramente quello sguardo, quello specchio, trovare comunque una persona che limpidamente ti riflette, e io mi sono messo in discussione, ecco, diciamo, sono orgoglioso del fatto che per la prima volta mi sono aperto, anche dato la possibilità a qualcuno di entrare e mettere le mani sulle mie parole, su quello che avevo scritto, perché comunque non è una cosa semplice, di questo certo, diciamo, vado fiero, perché è stata una necessaria apertura, altrimenti non sarebbe cambiato nulla.
Senti, una delle cose che avevo notato guardando il tuo più recente tour era il lavoro che avevo la sensazione tu avessi fatto sulla tua voce, nel senso che avendoti seguito dal vivo fin dal tuo disco d'esordio, mi sembra che tu abbia fatto effettivamente appunto un lavoro anche di studio tecnico sul modo in cui canti e sul modo in cui utilizzi i toni di voce, eccetera. È qualcosa che credi ti abbia appunto fatto crescere? Come è cambiato il modo in cui canti?
Ma guarda, questa è stata una sorpresa, perché io inizialmente cantavo, diciamo, gridando, perché non avevo mai avuto fiducia nella mia voce e neanche le persone che mi stavano intorno, quindi quel modo di cantare nasceva da un'esigenza, un po' perché le canzoni lo richiedevano a livello interpretativo, un po' perché proprio non mi fidavo della mia voce. Poi col tempo, proprio anche per necessità fisiologiche, perché comunque arrivavo sempre morto a fine concerto, ho cominciato, mi sono confrontato anche con persone, diciamo, ho cominciato più che a studiare, perché poi non sono molto disciplinato, ho cominciato a capire come gestire meglio la voce. Uh-huh. E soprattutto ho cominciato a capire che potevo raccontare le cose con un approccio diverso, per cui ho lavorato sulle tonalità dei pezzi, quindi non ho mai portato troppo all'estremo, o comunque a una gestione della voce che mi permettesse anche sul lungo periodo di un tour di avere un certo tipo di approccio. Sono migliorati gli ascolti, questo è un aspetto tecnico, e soprattutto ti dico, il modo, secondo me il canto alla fine riflette la tua condizione generale, quindi ho cominciato a cantare in modo diverso perché anche il percorso artistico mi ha cambiato umanamente, quindi c'è stato anche da parte mia un maggiore equilibrio e anche un maggior relax nel vivermi. Mm. Cioè io adesso canto in maniera più rilassata rispetto a come cantavo prima, ho meno tensione, quindi questa cosa si riflette sulla voce. Devo dire che nell'ultimo tour, risentendo alcune cose, perché poi avevamo fatto le registrazioni, sì, forse ho un po' esagerato nel voler sentirmi quasi cantante in alcuni casi, e quindi ho perso forse una certa spontaneità in certe canzoni che ho risentito nelle registrazioni che non sono mai uscite, e anche per quello non sono mai uscite, perché comunque non mi rivedevo in quel modo di cantare. Quindi adesso, per esempio, nel disco, cioè dire, La Ghigliottina, per esempio,
sì,
con grande lotta poi anche di quella parte di me che vuole sempre sistemare tutto, che tu ben conosci, diciamo il ragionier Brunori, Riccardo mi ha costretto a mantenere quella take dove, se ci fai caso, io a un certo punto smozzico anche una parola nel secondo ritornello, e Riccardo mi ha detto lasciala com'è, dobbiamo cominciare a pensare anche sulla vita com'è. Comunque c'è un sacco di stonature, quindi, però è stato anche utile quello, cioè ritornare anche a quell'approccio che inizialmente era proprio quello di dire ma sai che c'è, ma va bene così, abbiamo catturato una cosa magica pure che è storta, quindi sto facendo un po' una mediazione.
Una delle cose che è successa nella tua vita è che hai consapevolmente negato quella stessa condizione che in qualche modo tiravi fuori in un brano che si chiamava L'Uomo Nero, insomma, hai fatto figli,
sì.
Hai quindi, in questo caso, insomma, condividiamo questa sensazione, anche tu una certa, un certo terrore nel guardare quello che sta succedendo, cioè quello,
certo,
che lasceremo al sangue del nostro sangue. Ecco, questa cosa entra in quello che scrivi, in quello che...
Ma sì, indubbiamente avevo anche il terrore di scrivere la classica canzone per la figlia,
sì.
Però penso di averne scritto una che racconta bene proprio quello di cui stai parlando tu, cioè non in maniera legata al contesto esterno, perché poi ho sempre paura di... No, tu lo sai, ho sempre avuto questo timore, anche quando ho scritto L'Uomo Nero, di pontificare, perché non è nella mia natura.
Sì, sì.
Cerco sempre di guardare a me stesso innanzitutto, quindi è una canzone rivolta comunque anche a quel senso di inadeguatezza che ognuno di noi penso provi nei confronti dei figli, no? Nel domandarsi, ma io che ti posso insegnare? Cioè, che cosa ho capito io di quello che ti dovrei dire? E quindi questo sì, c'è entrato nel disco in un paio di episodi, però non volevo neanche che diventasse un disco su fiammetta, però sono un paio di episodi molto intensi in questo senso, in cui ho racchiuso questa cosa, così come ho cercato anche di, se possibile, di raccontare anche la bellezza di far sì che questo rapporto che io ho con lei diventi anche un rapporto con il bambino dentro di me, no? Con,
certo,
quello che cioè, mi aiuta molto a lavorare in quella direzione con lei, per capire anche delle cose di come accudire Dariolino che è dentro di me.
Poi, oltre ad aver fatto questa cosa, hai anche scoperto un lato vignaiolo di te, e questo mi incuriosisce molto, nel senso che mi chiedevo intanto se fosse una cosa che era lì, che già covava da tempo, o c'è stato un'agnizione, un momento, un'apertura in cui ti ha detto: ah, ma io devo fare.
Allora, diciamo che i ragazzi con cui adesso sono in società erano vecchi amici di università, da sempre ci siamo incontrati, ho fatto a casa tutto bene nella loro vecchia cantina,
okay,
e da lì è cominciato, sono entrato nel trip dei vini naturali che purtroppo crea dissidio fra noi due, ma
certo,
da lì in poi piano piano è venuta fuori. Poi durante il Covid mi ha fatto proprio girare le palle il fatto che loro mi facevano le videochiamate dalla vigna, dalla cosa, e noi eravamo comunque, seppur in paese, comunque chiusi in casa. Ho detto: vabbè, ma questa roba non posso non esserci anch'io là, tutto a livello immaginativo. Poi ho scoperto la difficoltà, come dico anche nella, cioè quando dico quanta gente parla di campagna. Però in campagna poi mica ci sta, perché poi effettivamente è impegnativo. Ora io non me la vivo come se la vivono i miei soci, però è stato molto bello, e anche quello molto molto di ispirazione, ma non tanto dal punto di vista della scrittura, anche se c'è entrata, ma proprio, come dire, mi ha dato tutta un'altra prospettiva che mi mancava. Cioè, non è tanto e solo il contatto con la natura, che comunque è già molto bello, però proprio avere un'altra roba, che ha anche a che fare proprio con l'azienda, nel senso che io faccio pure i conti, faccio i fogli Excel, cioè nel senso faccio proprio il ragioniere per questa azienda, mi toglie completamente, mi spoglio dall'identità di cantautore, quindi mi trovo proprio a parlare di fatture, di cose, e questa cosa qua per me è fondamentale, perché poi quando ritorno alla canzone ci torno pensando che non è l'unica cosa, perché a me la cosa che mi distrugge è proprio l'idea di fare quella cosa lì e basta.
Beh, anche in questo caso io ci vedo un cerchio che si chiude, visto che
sì, sono partito.
Ti abbiamo scoperto mentre ci spiegavi che con l'Euribor c'è chi sta impazzendo, e alla fine...
Sì, sì, ma infatti c'è Zanobini, il mio manager, che certe volte lo vedo che secondo me mi guarda anche in questi anni, avrà pensato: ma Dario, che cazzo stai facendo? Però alla fine mi serve questa roba per uscire proprio dal svestirmi dal ruolo e poi ritornarci con maggiore entusiasmo.
Il disco quando è che esce?
Non lo sappiamo.
Non lo sappiamo.
No, perché veramente mi manca ancora, ma penso all'inizio dell'anno.
Vabbè, noi aspettiamo.
Sì,
ci fai un colpo di telefono.
Va bene, vi faccio sapere.
Grazie.
Ciao.